File 7, pagina 57, dolce risveglio. Pedate, pugni, schiaffi, calci, accompagnate da urla, gridi e parole per me indecifrabili. Non sono mai riuscito a capire la lingua tedesca. Ci spingono nel grande piazzale dell'appello. Siamo parecchie centinaia di uomini, completamente nudi, che a malapena riusciamo a tenerci in piedi, solo con la forza di volontà mossa dallo spirito di conservazione. Cerchiamo di raggiungere il centro del campo per sottoporci al massacrante rituale di uno dei vari appelli giornalieri, i quali durano perlomeno un paio d'ore. Intorno a noi vi è parecchia neve e il freddo pungente. Non è certamente secondaria tortura. Con le varie grida di Zurich, Austin e Schnell ci troviamo appaiati e in fila. Gli ultimi ad arrivare sono malmenati in tutte le maniere, frustati e percossi con il calcio del fucile. I tedeschi dell'SS sono allenati e veramente campioni nel dare calci nel basso ventre e precisamente nei testicoli dei prigionieri. Se si riceve una simile pedata, è impossibile non rotolare in terra con atroci dolori. A quel punto è la fine. I grossi scarponi dei nazisti ti schiacciano il cranio ed è allora una morte orrenda. Quanti compagni ho visto fare una simile fine? Certamente un'infinità, perché le SS questo lo facevano per un diversivo, per divertimento, tanto per far passare il tempo. Noi ne eravamo coscienti, perciò stavamo sempre allerta per non ricevere simili colpi, ma essi mettevano in atto tanti altri di questi bestiali e criminali passatempi, inventandone sempre dei nuovi. Ed è anche per questo che vivevamo continuamente nel terrore. Mi trovavo davanti in prima fila. Dopo snervante attesa incomincia la conta. Ogni squadra di componenti una baracca veniva contata e poi si riferiva al capocampo. Dopo la conta del mio gruppo sento un grande vociare. Non capisco il perché e mi domando che cosa sia successo. Rifanno la conta, nuovo vociare ed altre grida. Arrivano altri comandanti dell'SS e ricominciano tutti a contare. Si capisce ora che non riescono a far quadrare i conti. Si vocifera che mancano due prigionieri. Contano e ricontano continuamente. È una cosa straziante. Non resisto più a stare in piedi. Quante ore sono passate? Volano pedate e scudisciate a non finire. Penso che mi lascerò andare a terra e così tutto sarà finito. Comincio lentamente a scivolare, ma non raggiungo terra. Il mio compagno di fianco mi trattiene per un braccio e mi trovo ancora in piedi. Durerà ancora molto? Il comandante sbraita maledettamente ed è proprio di fronte a me. Mi guarda negli occhi, si rivolge proprio a me. Non so che cosa gridi, non capisco che cosa dica e che cosa voglia, ma sento in me stesso che finalmente tutto sarà finito presto. Non ho paura e sorrido. Vedo lo sguardo del comandante del campo che mi scruta meravigliato per il mio sorriso. Sento un grande dolore ai testicoli, cado a terra, odo il mio cranio che va in frantumi, uno scricchiolio indescrivibile di ossa rotte. Mi sveglio, sono grondante di sudore. Da poche settimane sono ritornato a casa dall'infame campo nazista di Mauthausen e ho rivissuto in sogno un giorno passato nel maledetto campo. Apro gli occhi, mi guardo attorno e mi ritrovo nella mia camera da letto. Ho vicino mia moglie, i miei bambini. Certamente devo aver gridato, perché meravigliati sono tutti svegli e mi guardano. L'anello. Ho riveduto l'amico Angelo Bianchi. Questo è un mio ex compagno di prigionia. Anch'egli è un reduce dal campo di concentramento politico di Mauthausen. Dopo quasi 30 anni dalla nostra liberazione, lo rivedo sempre volentieri, con vera gioia. In questo lungo periodo di tempo ci siamo rivisti solo saltuariamente e ben poche volte. Lo rivedo sempre con piacere, perché egli mi aiuta a trovare nella memoria sempre qualche vecchio ricordo che mi era sfuggito. Troppi brutti e vecchi ricordi che forse sarebbe meglio seppellire per sempre. Parlando e riparlando delle vicende accaduteci nell'infame campo, mi rammentò il caso dell'anello. Fu un lampo nella mia memoria che mi fece rivivere tutti quegli animi. Un fatto che da 28 anni era accantonato nel mio cervello e che ora una sola parola, l'anello, mi faceva riaffiorare alla memoria dandomi nuovamente dolore. Ma voglio raccontare da principio il caso dell'anello. È l'inverno del 1944. Sono sposato e padre di un amore di bambina. Renitente alla chiamata della Repubblica di Salò e perciò alla macchia. Possiedo una splendida fotografia in cui sono insieme a mia moglie e alla bambina. In quel periodo erano di moda gli anelli fatti con i vecchi spazzolini da denti con incastonate le foto. Con pochi soldi, credo 2 lire, me ne feci fare uno. Per me era bellissimo. Una 20ina di giorni dopo fui catturato dalla Brigata Nera. Nelle cantine adibite a carcere incontrai parecchi compagni di sventura. Ricordo che uno di essi, un giorno, vedendomi in un angolo, che guardavo con le lacrime agli occhi l'anello, si avvicinò e mi disse: «Cos'è Get el me ragaz?» Potevo benissimo essere suo figlio. Gli feci vedere l'anello con l'effigie dei miei cari. Rimase meravigliato. Lo compresi subito. Più che padre, madre e figlia, sembravamo 3 bambini. Ecco perché mi disse «el me ragaz». E Giuseppe Anversa certamente in quel momento ripensò ai suoi figli e alla moglie, mi accarezzò e mi rincuorò con tante parole affettuose. Da quel momento mi coccolò come un buon padre e per ben 21 giorni sdraiati sul pavimento della cella potei dormire alla notte con la testa appoggiata sul suo ventre. Vorrei proprio che tutti gli uomini fossero di quello stampo. E a proposito di lacrime, questo vecchio leone l'ho visto anch'io in quello stato, cioè con le lacrime agli occhi parecchi anni dopo, un giorno che lo incontrai in via Massimo D'Azeglio, subito dopo la spaccatura del PSI in 2 tronconi. Povero, caro e vecchio Anversa, compresi al volo il grande dispiacere e la delusione che provava in quella occasione. Ma ritorniamo all'anello. Via dalla Brigata Nera, dopo essere stato venduto, e si può ben dire venduto alle SS, passato dalla SD alle carceri di San Francesco e di qui al campo di concentramento di Bolzano, fummo avviati al famigerato lager di Mauthausen, dove, appena arrivati, siamo stati spogliati e lasciati completamente nudi per parecchi giorni con tanta neve attorno. Ma io avevo il mio anello. Dopo una 20ina di giorni, forse, non so, non ricordo bene, e chi può ricordarsi dei giorni precisi in quell'inferno, in piedi vicino alla baracca numero 2, insieme con il compagno Angelo Bianchi, sto rimirando i miei cari raffigurati sull'anello. Sventura. Il capo si accorge che sto guardando qualche cosa, si avvicina e vuole vedere anche lui. Guarda l'anello, me lo leva dal dito e se lo porta via. Mi ribello. È buon per me che c'è Angelo Bianchi che mi trattiene. Non so che cosa mi sarebbe accaduto, se mi fossi scagliato sul capò per riprendermi l'anello, eppure sì, lo so, certamente sarebbe stata la mia fine. Quella fu la seconda volta che piansi e che perdetti ogni speranza per il futuro. Spettò ad Angelo Bianchi rincuorarmi e tirarmi un po' su di morale, e perciò, sinceramente, come a Giuseppe Anversa, sento di dovergli riconoscenza per tutta la vita. A parte le torture materiali che dovevamo subire, avevamo forse ancora più cocenti le torture morali. Eravamo diventati peggio che le bestie, peggio perché le bestie prendono calci, ma ricevono qualche volta anche carezze e qualche buona parola, a noi soltanto botte, lavoro e l'umiliazione di non poter tenere nemmeno un semplice anello ricavato da uno spazzolino da denti con l'effigie di una bambina. Pagina 63.